sintonizzata su DT Radio Proposta in Blu, diretta esterna.
Radio Mail.
I ragazzi fremono ogni volta che ci scolleghiamo qualche secondo per dare la linea alla regia, la nostra discussione qui continua, e però vogliamo riprendere da una mail che è arrivata poco fa. Rileggo l'ultima frase: insomma, non è un paradosso che la chiesa che parla di amore non ti permetta più di amare? Fa riferimento alla separazione, alla possibilità di risposarsi dopo la separazione. Io giro la domanda a Don Andrea.
È una domanda molto difficile a cui rispondere, non tanto perché gli argomenti, ma non avrei voglia di rispondere come il diritto canonico ci prevede. Dietro ogni storia d'amore c'è una storia tutta particolare, quindi c'è anche una storia di scelte particolari. Ma non è un caso che nessun parroco vada a cercare nelle case le coppie che deve sposare, anzi, sono loro che vengono, chiedono. E la prima domanda che ti viene fatta all'interno di questo matrimonio è appunto quella sulla libertà, su cui tutto si costruisce, la libertà, la voglia di costruire tutto questo. Il discorso della separazione va ad agire proprio su questo. Niente può togliere un matrimonio validamente fatto, vissuto. C'è il dramma della separazione, e questo dramma della separazione è anche però un qualcosa che va a toccare. Ecco, da questo punto di vista credo che la Chiesa ponga dei limiti, questo è sicuro. Ma i limiti sono presi anche in rispetto delle scelte delle persone. La Chiesa non può sciogliere delle scelte che due persone hanno vissuto ed erano coscienti di quello che facevano. Su questo poi mi permetto semplicemente ancora di dire una cosa, che nessuno è fuori da un discorso Chiesa. Si è privati magari dalla possibilità del discorso del fare la comunione o della confessione, ma non si è privati da un rapporto con Dio. E per esperienza anche qui personale, legata a persone che conosco, persone che vivono in profondità questo anche limite doloroso, ma lo vivono nella verità, a volte trovano un'altra faccia di fede, una faccia di fede molto meno facile da vivere, perché hai meno sicurezze, te le devi costruire.
Augusto, anche tu però vuoi commentare questa mail, hai un tuo parere, quindi ti do la parola.
No, io sono molto d'accordo con questa mail, in effetti. Volevo infatti fare una domanda a Don Andrea e chiedergli: in precedenza il Vescovo ha detto che il matrimonio è anche un'esperienza nel buttarsi nel vivere. Se una persona si butta e non è pronta e decide di separarsi, divorziare, a quel punto non è in contraddizione con le idee che abbiamo detto prima?
In un certo senso potresti anche aver ragione, nel senso che da questo punto di vista indubbiamente nessuno sarebbe mai pronto, nel senso che non ci si sposerebbe più se si dovesse avere tutto al proprio posto. Credo che quando il Vescovo parlava di buttarsi vuol dire fare fiducia soprattutto nell'altro e per chi è credente anche in Dio. È indubbio però da questo punto di vista che credo che bisogna riscoprire la bellezza dell'amore, e non si riscopre la bellezza dell'amore passando di tentativo in tentativo, ma si riscopre la bellezza dell'amore se ci si mette in gioco in profondità sull'amore stesso. E amare non è facile, promettere il per sempre non è una cosa da fare così come niente fosse, ma è una cosa da fare con molta coscienza. E forse dovremmo riprendere un discorso di preparazione. Quando la Chiesa parla di preparazione, soprattutto nella Familiaris Consortio, ne parla come preparazione lontana, vicina e vicinissima. Cioè la preparazione vicinissima è quella che ci parlava prima, i corsi di preparazione. Ma fin dalla vostra età, riflettendo nel cammino di catechismo, ci si prepara alle grandi tematiche dell'amore, mettendo in gioco su ciò che è importante. E poi qualche errore viene fuori, ma gli errori ogni tanto fanno maturare e prendere coscienza.
Il tema del rischio del matrimonio e di quanto un matrimonio possa durare, mi sembra che stia prendendo. Anche Coralì vuole dire qualcosa.
Sì, io sono d'accordo con quello che ha detto precedentemente Don Andrea, cioè l'amore, diciamo l'amore massimo, si ha quando due persone si sposano, no? Secondo me è importante la preparazione che c'è prima di sposarsi, cioè è fondamentale, perché poi c'è, cioè, il matrimonio è una cosa che si ha una volta nella vita, cioè non è che si può viene quasi, cioè, una moda a sposarsi, separarsi perché le cose vanno male e poi risposarsi. Cioè, sposarsi, ci si sposa con una persona. Se non si è sicuri, cioè, bisognerebbe capirlo nel percorso che si fa precedentemente. E mi riallaccio a quello che dicevo prima. Spesso si ha paura, appunto, di intraprendere questo cammino, perché magari si è insicuri. Però se si è insicuri, se non si hanno delle certezze, non si intraprende questo cammino.
Coralie ci introduce su un tema che è veramente importante, che è quello della responsabilità, anche dell'assumersi le proprie scelte. Prima di parlarne, noi ascoltiamo Daniele Silvestri.
Link.
Sulla scelta del matrimonio e della convivenza, ma Jean-Paul, che cos'è secondo te una famiglia? Ci sono, tra virgolette, passatemi il termine, dei requisiti minimi per definire una famiglia?
Beh, secondo me i requisiti minimi sono, beh, innanzitutto almeno due persone, perché comunque una persona da sola non può fare famiglia, e poi tra quelle due o più persone, secondo me ci deve comunque essere dell'amore che li leghi, perché se non c'è amore tra le varie persone di una famiglia, a quel punto viene a mancare il concetto di famiglia.
Sofì, c'è secondo te un momento adeguato o un momento migliore perché una coppia possa avere dei figli? Insomma, bisogna aspettare il momento adatto?
Beh, secondo me comunque, per esempio, alla mia età, in cui sono nella piena adolescenza, quindi presa da momenti in cui comunque mi rendo conto di non essere pienamente nelle mie facoltà di ragionare, credo che comunque ci voglia un periodo della vita in cui ti rendi anche conto della famiglia di cui hai fatto parte, riesci a giudicare un po' la vita che hai vissuto e quindi sai che cosa vuoi riprendere dai tuoi genitori, che cosa vuoi non riprendere, sai come vuoi che sia la tua famiglia. E riprendendo un po' il matrimonio, secondo me quando c'è un matrimonio c'è già un po' un'idea di avere dei figli.
Jean Paul.
Poi, cioè, secondo me, proprio parlando più praticamente, ci va anche comunque una situazione economica della famiglia che permetta al bambino di crescere bene e di non avere niente in meno rispetto al necessario che hanno i suoi compagni di classe con cui si troverà a contatto, perché non nascano comunque delle gelosie anche, cioè avere il minimo indispensabile e anche un po' di più magari per permettergli di vivere sereno e bene.
E anche Augusto, hai qualcosa da dire sull'argomento, mi sembra?
Io vorrei soltanto chiedere un po' in generale se la famiglia è per forza composta da padre, madre e figlio. Cosa... se due persone non possono avere figli, cosa non li obbliga ad essere una famiglia?
Ecco, allora io proverei proprio a girare questa domanda. Abbiamo in collegamento telefonico uno psicoterapeuta, un collaboratore della nostra radio, Nicolò Terminio, ci ha seguito in qualche minuto da Torino. Noi gli diamo il benvenuto, grazie per la tua disponibilità, Nicolò, benvenuto.
Buonasera a tutti.
Ecco, e Augusto poneva proprio un quesito: se una famiglia non può avere dei figli, una coppia non può avere dei figli, perché non dovrebbe essere ritenuta una famiglia? Quali sono, insomma, le condizioni per, secondo te, per ritenere una coppia una famiglia?
Beh, una famiglia non è soltanto famiglia perché c'è un legame biologico con i figli. Diciamo che questo non è sufficiente per essere famiglia. Il presupposto è semmai che i figli vengano riconosciuti come soggetti degni d'amore e di desiderio. Quindi da questo punto di vista potremmo generalizzare dicendo che ogni bambino è adottato dai propri genitori, ogni bambino è adottato dal desiderio dei propri genitori, quindi non basta mettere al mondo un figlio per farlo diventare figlio. Occorre un atto simbolico che è quello di riconoscerlo e a partire da cui può iniziare una relazione.
Quindi quello che diceva Jean Paul, nel senso di mettere al mondo un figlio in un momento adeguato per potergli dare le attenzioni giuste e che un figlio si aspetta, ha un certo valore, Nicolò.
Forse sì e forse no, perché il momento giusto non è da calcolare sulla base della dotazione materiale di una coppia. Il momento giusto è il momento dell'amore, quindi la cosa importante è che il figlio abbia la sensazione di essere frutto dell'amore, ed è quello che determina in un certo senso le condizioni di base a partire da cui poi può essere valutato quello che i genitori danno sul piano materiale. Quindi potremmo dire che ogni qualvolta un figlio si lamenta o fa delle differenze su quello che gli viene dato a livello materiale, si paragona con i suoi amici, in un certo senso non si sta lamentando soltanto di qualcosa di materiale, ma in realtà, perlomeno dalla prospettiva di uno psicoterapeuta, è qualcos'altro che viene messo in luce. In un certo senso tutto ciò che viene dato dai genitori a livello materiale deve assumere la configurazione del dono, quindi non è soltanto un bene materiale che viene dato, ma è un dono d'amore che viene veicolato attraverso gli oggetti materiali.
Nicolò, ci sono altre domande, altre questioni? Io do la parola a Jean Paul.
Ecco, io non ho molto presente come avvengono le adozioni, però comunque la coppia di genitori che si trova a dover adottare un figlio non ha tutto il tempo che ha per conoscere il figlio, che comunque ha già avuto una certa cultura e una certa educazione prima di arrivare a loro. Succede che dei genitori, dopo aver adottato il figlio, si rendano conto che di non essere in grado di controllare, di educare questo figlio per le esperienze che ha avuto in precedenza o comunque per la loro incapacità.
Nicolò, che cosa ne pensi su questa affermazione di Jean Paul?
Questo purtroppo è un dramma di alcune coppie che adottano dei figli. In effetti ci sono dei programmi che cercano di accogliere il bambino nel tempo dell'attesa. Cioè, nel momento in cui una coppia sa che avrà il figlio, passa un certo tempo. In questo tempo è opportuno preparare la coppia. È opportuno preparare la coppia a questo nuovo arrivato, che se non viene sufficientemente rappresentato prima nella mente, rischia di essere un intruso, un corpo estraneo. Potremmo dire che la gravidanza, quando c'è, serve proprio a questo, a dare il tempo alla madre, al padre, di preparare il nido per il bambino. Questo, che è previsto, potremmo dire, per natura, deve avvenire anche per quelle coppie che adottano dei bambini, perché bisogna essere disposti non soltanto dal punto di vista materiale, ma soprattutto interiore, per poter far posto all'altro.
Noi Nicolò per ora ti ringraziamo, però rimani in linea. Intanto continuano ad arrivarci delle riflessioni da chi ci sta ascoltando in valle.
Radio Mail. La trasmissione la fai tu.
Il motivo per cui ci sta a cuore questo argomento è perché ci siamo resi conto che la maggior parte di noi è nato da una seconda chance di uno dei nostri genitori. Sono di nuovo i ragazzi di Fenice che ci scrivono relativamente all'argomento che abbiamo trattato qualche minuto fa rispetto alla possibilità di un matrimonio dopo una separazione. Quindi assolutamente un elemento da tenere presente, le famiglie nuove dopo una separazione. E poi però abbiamo anche degli altri SMS. Non si saprà mai con certezza se la persona con cui vivi o ti sposi sarà con te per sempre. Per questo non bisogna vivere per l'altro, ma con l'altro. E si è due persone già di per sé compatibili. L'unione che per farci crescere. Ancora un altro messaggio: l'amore è un sì incondizionato, il quale rivela la profondità dell'anima. Vivere l'amore fino in fondo è un'esperienza unica e ti rende davvero vivo nonostante tutte le difficoltà e le paure. Ciao. E noi ringraziamo quelli che ci hanno scritto per questi messaggi, che magari riprendiamo tra qualche istante. La musica ci tiene ancora compagnia. Max Gazzè, A cuore scalzo.
Fiumi e cascate di perle, saranno fiori sbocciati da cogliere fino alle stelle. Per noi che abbiamo tempo, passiamo troppo tempo ad aspettare l'attimo che accende. A cuore scalzo e i piedi sopra il cuore, soffieranno emozioni leggere, saranno bolle di cielo e sapore. Il cuore stanco in fondo a un bagno di sudore, per volare, sperare, soffrire, impazzire per amore. Impazzire per amore. Sarà un volo di baci e farfalle, sarà un abbraccio più forte, e forte un brivido sfiora la pelle. Per noi che abbiamo tempo, passiamo troppo tempo ad aspettare l'attimo che accende. Scalzo e i piedi sopra il cuore,
passioni leggere saranno bolle di cielo e sapore. Il cuore stanco in fondo a un bagno di sudore, per volare, sperare, soffrire e impazzire per amore. Salto a cuore scalzo, a cuore scalzo.
C'è ancora una telefonata per noi, è sempre Nicolò Terminio che è in contatto, nonostante la musica, è rimasto con noi ad ascoltarci, e in effetti Coralì ha ancora delle questioni da sottoporgli.
Sì, prima parlavamo di adozione, sempre rimanendo su questo tema, io volevo chiederle cosa pensava dell'adozione concessa alle persone single, perché credo che tutti noi siamo d'accordo che un padre e una madre siano la situazione ideale per un bambino. Però se in realtà, se analizziamo oggettivamente la nostra realtà, ci sono tantissime famiglie separate o divorziate, no? E i figli alla fine crescono grazie a uno solo dei genitori. Quindi lei cosa ne pensa riguardo questo argomento?
Beh, nel caso dei single l'altro genitore non esiste, non c'è, quindi c'è soltanto la coppia madre-bambino, padre-bambino, e quindi manca il terzo, che è importantissimo per lo sviluppo psicologico dell'essere umano. Non ci può essere sviluppo psicologico dell'essere umano se manca qualcuno che modula la relazione tra madre e bambino, in modo tale che la madre non sia tutta madre, ma sia anche la donna di un uomo. Proviamo a immaginare, ad esempio, una madre che durante la gravidanza perde il marito. Potremmo dire che è uguale a una single, ma non è così, perché per lei quel figlio sarà il frutto del desiderio che aveva per un uomo. Cioè, quindi il figlio è sempre figlio di una coppia, e quel padre esisterà anche da morto nel racconto della madre. Cioè, quindi è molto importante la presenza di un padre e di una madre per un bambino. Poi attualmente non ci sono così tanti casi clinici che vengono in studio e dicono di essere figli di single, quindi ancora è tutto un territorio clinico e psicologico da esplorare.
Nicolò, ti fermo un secondo, anche perché qui la discussione sta prendendo piede, c'è Jean-Paul che ti vuole sottoporre altri spunti di riflessione.
No, era una domanda abbastanza simile a quella prima, però c'è il problema che adesso si sente abbastanza, che è l'adozione da parte di coppie omosessuali. Se un bambino si trova ad avere due padri o due madri al posto che un padre e una madre, non sarebbe comunque problematico per l'educazione di questo figlio?
Beh, questa domanda mi permette di precisare ulteriormente il discorso che avevo iniziato, perché la cosa importante è che ci sia una differenza tra i genitori, cioè che padre e madre non siano uguali. E se non c'è una differenza, se non c'è per il bambino uno scenario in cui si articola una differenza, allora ci sono dei problemi. Sarebbe troppo lungo spiegare qui quali e come e quando, però bisognerà vedere nelle coppie di omosessuali, dico bisognerà vedere perché ancora adesso non abbiamo dei dati clinici tali da suffragare queste tesi, però bisognerà vedere se all'interno di una coppia omosessuale prevale la simmetria l'omogeneità all'interno della coppia, oppure se può esserci la possibilità per una differenza tra i due della coppia. L'importante è che venga trasmessa, ad esempio, la differenza tra i sessi, cioè che venga trasmessa quello, cioè diciamo la base di quello che fonda l'essere umano, in certo senso, la differenza tra le generazioni, la differenza tra le stirpi e la differenza tra i sessi.
Nicolò, io aggiungo,
in certo senso, la famiglia veicola tutto questo.
Ecco, io vorrei aggiungere un elemento. Abbiamo parlato di single e di coppie omosessuali, vorrei però portare l'attenzione anche sulle coppie conviventi. Sappiamo che l'adozione ovviamente richiede che la coppia sia sposata. La coppia convivente permette però questa distinzione di sesso di cui tu stai parlando?
Sì, certo.
E come quindi ci poniamo nei confronti dell'adozione di una coppia convivente?
Beh, per la coppia convivente la differenza forse sta soltanto sul piano formale dal punto di vista dell'adozione, nel senso che non è in grado, non sarebbe in grado di garantire quella continuità che una coppia sposata sembra garantire, ma in effetti non è neanche così. Non basta il patto tra la coppia coniugale perché il matrimonio duri, occorre che ci sia l'incontro. Cioè, se il patto non è sostenuto dall'incontro d'amore, non dura, e oggi lo vediamo. Quindi quello che per uno psicologo bisogna verificare nel caso di una coppia convivente in realtà è quanto il legame si nutre dell'amore, e quello è il criterio.
Noi, Nicolò, ti ringraziamo per la tua disponibilità e per gli spunti che ci hai dato. Noi continueremo ovviamente a parlare di questi temi. Ti salutiamo, ti auguriamo una buona serata.
Buona serata a tutti, grazie.
La nostra serata continua anche con la musica, gli ostacoli del cuore.
Radio Mail.
La musica, le domande, le opinioni e le idee dei giovani della Valle d'Aosta. Telefono 0165 44 575.
Principio di magia fra gli ostacoli del cuore, mi si attacca volentieri fra una sera che non muore, è una notte da scartare come un pacco di Natale. C'è un principio di I'm not afraid to die.
da portare nel viaggio insieme è questa, la frase della canzone di Elisa. E effettivamente in un matrimonio quante cose da portare nel viaggio che si intraprende. Stiamo parlando di famiglia, di convivenza, matrimonio e adozione. Allora abbiamo in collegamento telefonico con noi proprio una coppia sposata che ha scelto l'esperienza dell'adozione. Diamo il benvenuto a Francesco e Serena in collegamento telefonico da Sarro con noi. Ciao Francesco e Serena.
Ciao, buonasera.
Ciao, buonasera.
Ecco appunto, voi avete scelto l'esperienza dell'adozione. Prima di parlare di questo però vorrei chiedervi che cosa significa essere famiglia per voi.
Bella domanda. È difficile rispondere senza parlare di adozione, nel senso che noi siamo in quattro, la nostra famiglia è fatta di quattro persone, me, Serena e i nostri due figli. E quindi adesso rispondere cosa significa essere famiglia senza considerare i bambini è impossibile, non siamo tutti assieme.
Sofì, ha una domanda per voi e poi torneremo ovviamente a lasciare lo spazio anche a Serena di rispondere.
Beh, io volevo chiedervi cosa vi ha spinto voi come famiglia a decidere di adottare un figlio comunque, come una scelta grande insomma.
Beh, ci ha spinto il desiderio di non essere da soli, di essere utili nel mondo anche ad altri, il desiderio quindi di avere dei figli e di poterli portare nel mondo e di farli crescere. E non avevamo la possibilità di avere figli biologici e non abbiamo voluto restare soli, abbiamo voluto che comunque qualcuno potesse usufruire della nostra capacità di essere genitori e di regalare il fatto di essere figli comunque a qualcuno.
C'è ancora qualche domanda per voi, quindi rimanete in linea. Jean-Paul, a te la parola.
Sì, cioè pensavo nel caso aveste avuto la possibilità di avere dei figli biologici, avreste comunque scelto l'adozione per motivazioni varie? O comunque avreste preferito avere dei figli vostri?
Ma i figli nostri sono quelli che abbiamo. però no, ho capito la tua domanda. Ma non lo so, è tutto da scoprire man mano. Io credo che quello che stiamo provando adesso, l'essere genitori di due bambini che abbiamo adottato, non ci dà veramente uno spillo in meno dell'essere genitori biologici. Quindi se tanto mi dà tanto, credo che avessimo avuto dei figli biologici, non lo so, forse non ci sarebbe venuto in mente, però credo che non sentiamo che questa sia una scelta di ripiego, anzi credo che forse l'essere genitori adottivi paradossalmente forse permette di essere genitori forse con un pizzico di coscienza e magari anche con un pizzico di libertà in più.
Noi vi chiediamo di rimanere sempre in linea con noi perché nel frattempo continuano a scriverci alcuni gruppi che ci stanno ascoltando in giro per la Valle d'Aosta e magari vi chiediamo anche di commentare quello che loro scrivono.
Okay.
Radio Mail.
Secondo me per essere famiglia non ci deve essere per forza un figlio. Una volta che una coppia si ama, si sposa e fa la scelta di convivere, condividere la quotidianità con la compagnia, di affrontare la vita insieme fino alla fine. Ecco che si crea una famiglia. Quindi anche se una coppia per qualche motivo non ha figli e decide di non averne, non può non essere considerata famiglia. E riguardo all'adozione, credo che sia uno dei bei fasti che una coppia può fare, perché viene data la possibilità a un bimbo con una prospettiva di vita triste di crescere in una famiglia vera e avere una vita felice. Didier da Charvanceau, grazie Didier per il tuo messaggio e quindi giriamo questa domanda e questo magari commento al messaggio che ci è arrivato alla nostra coppia in collegamento telefonico con noi. Francesco, che cosa ne pensi?
Ma guarda, sulla questione della famiglia, quando si è in due non mi arrampico, forse solo un termine, è una questione terminologica, credo che sia più semplice parlare di coppia, senza questo nulla togliere al progetto che questa coppia sta facendo. Credo che una coppia che decide di generare e di essere genitore, di accompagnare nella crescita e nella vita una nuova vita, credo che faccia qualcosa in più, che credo forse che porti veramente a compimento proprio essere coppia. Quindi credo ci sia una differenza tra restare in due e scegliere, se possibile, di essere genitori. Credo che essere genitori sia un passo in più, se è possibile farlo, credo che sia un qualcosa di più che restare soltanto una coppia.
Francesco, abbiamo ancora Augusto che vuole fare una domanda a Serena.
No, io volevo chiedere a Serena, ma anche a Francesco. Prima con lo psicologo avevamo parlato della difficoltà, magari dell'aspettarsi un figlio in adozione rispetto a uno biologico. Voi avete trovato qualche difficoltà in questo senso?
Serena, quindi che cosa vuoi dire ad Augusto?
Allora, diciamo che il percorso di scelta di adottare un figlio per noi è stato, è capitato di aver avuto delle difficoltà nel generare un figlio naturale, per cui ci siamo posti la domanda e ci siamo chiesti se c'era un altro modo di, in qualche modo, di generare, di essere fecondi. E questo insomma ha portato a esplorare questo cammino. Le difficoltà ci sono state non tanto nel percorso di scelta dell'adozione, nel senso che è stato per noi molto, diciamo, naturale, anche perché l'abbiamo vissuto molto serenamente, molto tranquillamente, senza pensare di passare sotto le forche caudine per quanto riguarda tutto il percorso dell'istruttoria che porta all'adozione. E questo è sempre, è quindi molto importante. Per cui per noi è stato faticoso da una parte, ma dall'altro canto è stato estremamente tranquillo, e man mano che abbiamo fatto questo percorso ci siamo resi conto che era il nostro percorso. E quindi...
Serena, noi ti ringraziamo per questo che tu ci stai dicendo, ringraziamo anche Francesco per il vostro intervento questa serata alla nostra radio mail di sera e anche le riflessioni che ci avete fatto fare insieme ai ragazzi. Noi vi salutiamo, vi auguriamo una buona serata e salutiamo anche i vostri figli.
Grazie, buonanotte, e vi salutiamo anche da parte loro perché stanno dormendo.
Beh, in effetti per loro inizia ad essere un po' tardi. Grazie mille, noi diamo il blocco ai messaggi e alle mail perché il nostro tempo a nostra disposizione si conclude qui, ma speriamo ovviamente di continuare queste riflessioni, chissà, magari in un'altra puntata di Radio Mail alla sera. E allora non mi resta che salutare e ringraziare tutti i ragazzi qui presenti. Iniziamo questa volta dai maschietti. Grazie Augusto.
Grazie a te.
Un saluto però anche a Jean Paul.
Grazie mille.
E poi Sofì, che ci ha raggiunto più tardi ma che ha portato anche lei il suo contributo.
Ciao, grazie a tutti.
E l'altra Sofì Comè, che è stata qui con noi dall'inizio.
Grazie, buonasera a tutti.
E Coralì, l'unica un po' fuori casa dall'oratorio del centro. Grazie anche a te Coralì.
Grazie a te Fabiola e ciao a tutti.
E poi un ringraziamento particolare va ovviamente anche a Don Andrea Marcò, che è stato qui a portarci la riflessione, un punto di vista diverso, importante, degli spunti che sicuramente verranno utilizzati. Grazie.
Grazie a voi per questa possibilità.
I ringraziamenti vanno al montaggio ad Aurelio Borbei, al segretario di produzione Andrea Pieretti, all'assistente di regia Giulia Gaia, alla consulenza musicale Monica Podighe e poi ovviamente alla regia Daniele Frimero. Un augurio di una buona serata e una buona notte, un ringraziamento a tutte le mail e i messaggi che ci sono arrivati, un saluto da parte di Fabiola.
24 ore su 24. Sintonizzate su TT, Radio Proposta in Blu, diretta esterna.